Bene.
Ma ci vediamo ancora, no?
Spiego e poi scendiamo.
Oh, volete che spiego sotto?
No,
spieghiamo sotto. Però poi andiamo a vedere, perché la spiegazione è legata a quello che si vede.
Bene, allora una prima considerazione che vi aiuta a capire il posto a livello geologico. Allora siamo sotto il livello del mare. Quindi cosa avviene? Che c'è una fortissima evaporazione, l'acqua si ferma e non riesce a risalire, cioè il Giordano scende nel Mar Morto e non riesce a risalire verso il mare, che è dall'altra parte, che è più in alto. Quindi siamo in basso, l'acqua scende e si ferma e evapora. Non scorre verso il mare, non è un'acqua corrente, ma diventa come un luogo, essendo caldissimo proprio perché siamo sotto il livello del mare, eccetera, evapora e quindi si forma dappertutto il sale. E questo sale rappresenta la morte, si chiama Mar Morto perché dentro un'acqua così salina non può esserci una vita di pesci, solamente di microorganismi, cioè un organismo grande non riesce a stare. E se un uomo ci nuota dentro non riesce a fare le bracciate con le mani, cioè è talmente forte. Ci sono quelle foto in cui uno si siede e legge il giornale stando seduto nell'acqua, diciamo, perché l'acqua gli tiene la schiena in alto. No? E quindi da qui il nome Mar Morto, Dead Sea, legato a questa cosa. La tradizione biblica lega questo posto alla morte di Sodoma. Qui infatti è Sdom il nome moderno, cioè è la città che è stata tramutata in sale da Dio per punirne gli abitanti. E abbiamo due episodi che possiamo ricordare fra i tantissimi che riguardano questo luogo. Il primo è l'intercessione di Abramo. E Abramo ha da poco ricevuto la visita degli abitanti di Dio e Dio gli rivela che Sodoma dovrà morire insieme a Gomorra per il suo peccato. E nel brano di Genesi 18 c'è un famosissimo dialogo che sicuramente avete conosciuto, che è un dialogo in cui si vede l'intercessione di Abramo, cioè Abramo prega per i peccatori. Vi ricordate che quegli uomini partirono di là e andarono verso Sodoma, versetto 22, mentre Abramo stava ancora alla presenza del Signore. Abramo gli si avvicinò e gli disse: davvero sterminerai il giusto con l'empio? Forse vi sono 50 giusti nella città, davvero li vuoi sopprimere? La prima questione di Abramo è questa, che è una questione sempre presente, no? C'è una città, in questa città ci sono 50 giusti, allora tu distruggerai anche i 50 insieme agli altri? In quella famiglia ci sta un bravo figlio, tu veramente vuoi odiare i loro genitori? Ma c'è il figlio, cioè se tu rovini quella famiglia, rovinerai anche il figlio buono, cioè tu ce l'hai con quella cerchia di amici, ma lì c'è uno buono, tu per attaccare tutti non salvi tu Dio quell'unico buono, quei 50 buoni? Ma poi Abramo fa una domanda più grande a Dio: e non perdonerai a quel luogo per riguardo ai 50 giusti che vi si trovano? Cioè non solo tu gli domanda a Dio, ma tu vuoi uccidere i giusti con gli empi, ma poi arriva a dire: ma non è che tu sei il Dio misericordioso, non è che tu salvi quella famiglia perché quella moglie è buona anche se il marito l'ha cornificata, anche se i figli si drogano, sto esagerando, no? Cioè non sarà che proprio quella persona lì è in grado di dare la salvezza agli altri? E comincia la disputa. Se a Sodoma troverò 50 giusti nell'ambito della città, gli dice Dio, per riguardo a loro perdonerò a quel luogo. Cioè Dio dice: hai ragione, io sono uno che è capace di perdonare gli altri se c'è uno buono. Tu mostrami che ci sono 50 giusti e io per la bontà di quelli salverò tutti quanti. Pensate il mistero, ripeto, di un cristiano in una famiglia non credente, di una dei monaci benedettini del Medioevo, cioè per riguardo a quella persona io salverò il Vaticano, per riguardo a quella persona io salverò quella città, per riguardo a quel martire io darò salvezza
Abramo riprese e disse, perché Abramo sa che non è facile trovare 50 giusti, e Abramo gli dice: vedi come ardisco parlare a mio Signore, io che sono polvere e cenere, forse ai 50 giusti ne mancheranno 5, solo per questi 5 tu distruggerai la città, cioè tu me ne concessi 50, e se fossero 45? Rispose: non la distruggerò se ve ne troverò 45. Abramo riprese ancora a parlargli e disse: forse là se ne troveranno 40. Cioè comincia a abbassare, a tirare, la tipico mercanteggiare del mondo arabo, eccetera. Non lo farò per riguardo a quei 40. Riprese: non sia dire mio Signore, se parlo ancora, forse là se ne troveranno 30. E rispose: non lo farò se ne troverò 30. Cioè pian piano si tira la corda. E alla fine Abramo arriva a 10, non si adiri il mio Signore se parlo ancora una volta, è sceso a 30, 20, eccetera, forse là si troveranno 10, rispose: non la distruggerò per riguardo a quei 10. Abramo non ha il coraggio di andare al numero 1, che è ciò che farà Cristo, cioè Cristo è il Salvatore, è l'unico giusto per cui Dio fa misericordia a noi che siamo peccatori, perché c'è un unico giusto che è giusto. Andare, vai. Ma c'è proprio il principio di una persona che è in grado di salvare tutti quanti gli altri, cioè se c'è uno veramente giusto, la salvezza tramite lui passa a tutti quanti gli altri. Se ci pensate, questo è realmente il mistero del cristianesimo, dove noi non siamo salvati perché siamo giusti, ma perché c'è un altro che ci giustifica, è tutta la teologia di San Paolo, cioè nessuno di noi è in grado di giustificarsi, e per certi aspetti nessuno è in grado di giustificare gli altri, ma è solamente Cristo che è in grado di fare giustizia di ognuno di noi. E la seconda cosa che volevo evidenziare in questo posto, perché vi può aiutare, è la questione seria. Uno potrebbe dire: sì, ma Dio è severo, no? Qual è il problema? E vorrei che l'immagine del sale vi restasse, come l'immagine della quercia, come l'immagine... Cioè, il sale vi fa capire che la vita diventa salina, diventa invivibile se entra il male. Cioè, vedendo queste cose, Israele diceva: dove c'è il peccato non si può vivere. Alla fine che cosa succede a Sodoma, come sapete? Che i tre angeli, che sono i tre uomini, che sono Dio, vanno a casa degli abitanti di Sodoma, e gli abitanti della città sono così perversi che vanno dall'uomo che li ha ospitati e digli: dacci quegli uomini perché noi li violenteremo. Sapete che il peccato di sodomia viene da qui, dalla parola Sodoma, cioè è violentare una, in questo caso tre figure maschili, no? Cioè è la violenza sessuale contro delle persone, no? E allora, cioè, questa violenza è così terribile che allora Dio decide di rendere la città sale, cioè di distruggerla e di renderla sale, no? E questo sale vi ricorda il dramma del peccato. Quando noi diciamo nella catechesi che il peccato è mortale, e io vi invito a usare questo termine, non vuol dire che Dio dà la morte, ma vuol dire che quel peccato genera veramente la morte. Cioè, se io violento una persona, quella persona muore spiritualmente, cioè io le faccio del male, oltre a farlo a me, oltre a farlo alla società che lo vede. Il peccato è realmente pericoloso. Non è vero che qualsiasi cosa fai cambia, tutto quanto va bene, no? E vorrei citarvi, sempre per citarvi un esempio moderno, mi ha colpito, qualcuno di voi lo conosce bene, Giovanni Lindo Ferretti, questo cantante dei CCCP, questo cantante punk comunista, che man mano che continuava, un ricercatore della verità, man mano che entrava nell'idea che tutto quanto potesse essere risolto con la politica e con una giusta dose di ideologia e di violenza, lui dice: la vita diventa invivibile. Era più sana mia nonna, che mi diceva: c'è il male nella vita, lo devi accettare, ma se io pretendo che tutti quanti diventano giusti, io non riuscivo più a vivere. Cioè, mi avevano promesso delle cose, ma non avevo la vita, non avevo la pace, non avevo la serenità, no? Ero nel sale, se volete, ero in una vita dove non si può stare, si muore, il mar morto, si muore dentro questa realtà, no? E vi ho raccontato forse questa espressione bellissima, gli chiedono: ma lei cosa pensa? Lei sa dare un giudizio politico della vita dei giovani di oggi? E lui risponde una battuta che secondo me è sconvolgente: io ci ho messo tutta una vita per liberarmi della politica come unico criterio di lettura della vita, adesso non mi ci faccia rientrare. Cioè, la vita è politica, ma non è solo politica. Cioè, se io devo capire cos'è l'amore, cos'è il bene, chi è Dio, se io vivo la vita solo come politica, la rendo sale. Cosa ha fatto il comunismo nella sua forma ferrea? Dire che solo la giustizia salverà il mondo?
e in realtà facendo questo ha distrutto la vita degli uomini, perché l'uomo ha bisogno di Dio, della verità, della poesia, dell'amore, di fare tanti bambini, cioè ha bisogno di vivere, ha bisogno di essere persona. Se io punto tutto su altre cose, la vita diventa sale, diventa invivibile, no? Allora ecco, questo sale, per questo mi sono voluto fermare dove c'è il sale, vorrei che vi restasse come immagine. C'è Abramo che intercede, e solamente quando entra il perdono di Gesù nella vita, la vita smette di essere solo sale, cioè serve uno che entri e dica: c'è una misericordia più grande, c'è una benedizione più grande, c'è un perdono più grande, c'è una grazia, c'è un amore che supera la forza dell'uomo, e la violenza e la cattiveria e gli errori che l'uomo fa, i peccati mortali che l'uomo ha commesso. Adesso usciamo, possiamo fare qualche foto. No, non è vietato, qua possiamo andare. No, ma qui si può andare, possiamo andare.